Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore e questa mattina leggerò soltanto un versetto dalla epistola di Paolo ai Romani, il versetto 4, capitolo 15, versetto 4 dell'epistola ai Romani, che dice così: poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché, mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture, conserviamo la speranza. In queste domeniche di quarantena e di isolamento sto cercando di esporre e spiegare alcuni tratti essenziali della fede biblica intorno al futuro, quella che normalmente si definisce come la escatologia o la dottrina che riguarda le cose ultime del cristianesimo. Vorrei ribadire anche in questa occasione che non lo faccio per cercare di trarre vantaggio da questa contingenza particolare. Come ho detto fin dal principio, ho un grande disprezzo per chi si comporta in questo modo, perché mi pare che si faccia sciacallaggio spirituale. Lo faccio però soltanto perché in questo momento sono in tanti coloro che si pongono delle domande e che non riescono a trovare soddisfazione dalle risposte o da risposte che sono semplicemente, banalmente direi, naturalistiche. Tanti si pongono delle domande e alcune risposte più o meno semplici sono le teorie del complotto o anche le più raffinate spiegazioni scientifiche che però dimenticano di considerare ciò che trascende e ciò che va al di là dei semplici meccanismi della vita e della morte naturali. Noi esseri umani siamo affamati di senso e il senso che cerchiamo nelle cose, il significato che cerchiamo nelle cose è strettamente collegato allo scopo, al fine che esse hanno. E per questo non possiamo darci pace se noi non comprendiamo quella che è la ragione profonda delle cose e non ci soddisfa assolutamente quella persona che magari è in grado di darci una spiegazione perfino dettagliata di come certi meccanismi rendono possibili certe cose. In tempi normali noi possiamo anche trastullarci con piccoli o anche grandi piaceri che la vita ci offre. Ma quando giungono i tempi e i momenti in cui c'è la malattia, in cui siamo costretti a fermarci, quando giungono i tempi in cui c'è silenzio, quando sentiamo avvicinarsi il freddo e gelido fiato della morte dietro le nostre spalle, allora necessariamente cominciamo a guardarci intorno e finiamo col dovere alzare lo sguardo in alto, nel tentativo di trovare significato, scopo nelle cose che ci stanno accadendo. E soprattutto in tempi come questi ci domandiamo se c'è speranza, se è possibile sperare, se ci sarà un futuro e se questo futuro ci sarà, come? sarà questo futuro. Ora, la fede biblica, la fede cristiana, la fede evangelica, ha una fortissima componente escatologica ed è per questo che il cristianesimo non potrà mai passare di moda. La fede cristiana è quella che promette un futuro che va ben al di là delle nostre più fervide immaginazioni. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice che le cose che orecchio non ha udito, che occhio non ha veduto, le cose che non sono salite in cuor d'uomo, le cose che noi non possiamo immaginare, sono quelle che Dio ha preparate per quelli che lo amano e a noi le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Quindi Dio ci ha fatto conoscere cose che non avremmo mai potuto conoscere, mai potuto immaginare, mai potuto udire, mai potuto sentire se ci fossimo basati soltanto su quello che è naturale, sui nostri sensi. Ora, la speranza cristiana è la più grande ed è la migliore nel mercato escatologico. Tutte le religioni offrono una certa visione del futuro. Ma vorrei dire che se percorriamo l'intera scrittura troveremo che il tema della speranza costituisce davvero un filo rosso che attraversa tutta quanta la storia, che inizia fin dal principio e si conclude soltanto quando la realtà si sostituirà a quello che è oggi soltanto ciò che è stato promesso. Ci sarà un tempo in cui non avremo più bisogno di sperare, semplicemente perché avremo realizzato quello che è la nostra speranza. La speranza è un tema, dicevo, che percorre tutta quanta la scrittura. E nel corso di questa predicazione ascolteremo come Dio ha dato speranza agli uomini fin dall'inizio, persino prima della caduta. Dio viene chiamato il Dio o il Signore nostro Gesù Cristo come viene chiamato come nostra speranza. L'Apostolo Paolo in Prima Timoteo, proprio al primo versetto del primo capitolo, chiama Cristo nostra speranza. E poi nell'Epistola ai Colossesi, Cristo in voi speranza della gloria. E la persona di Cristo e del suo ritorno costituiscono, secondo quello che Paolo scrive a Tito, la beata speranza della sua apparizione. Ora, tutto questo sarà chiaro quando la redenzione si porterà a completo compimento e il male sarà definitivamente bandito dall'universo. Ma oggi, mentre noi condividiamo con il mondo il male della pandemia, cosa può dare a noi cristiani, a noi discepoli di Cristo, la forza per non cadere nella spirale dello scoraggiamento? Cosa ci salverà dalla paralisi della paura? Cos'è che ci risparmierà dal non cadere, per non cadere nell'apatia della disperazione? O peggio ancora, nella prigione dell'egoismo? Mi sembra che queste sono le condizioni e queste sono le tentazioni per noi che stiamo vivendo questi momenti. Scoraggiamento, paura, disperazione, chiusura su se stessi per vivere nel mero tentativo di farcela, di superare la contingenza, sperando poi di scampare la pelle e in fondo considerarci vittoriosi se ci saremmo riusciti. Queste sono le tentazioni con le quali noi stiamo vivendo. E mi sembra che in particolar modo in questo momento, in questa fase, sono pressanti. Il nostro rimedio sarà quello di ravvivare la nostra fede considerando a quale speranza il Signore ci ha chiamati e cosa ha preparato per noi. Sì, sopravviveremo, cari fratelli, care sorelle, sopravviveremo a questa prova se, nonostante tutto, come abbiamo letto nel nostro testo, conserveremo la speranza. Qual è il fondamento della nostra speranza? Speranza è una parola che viene costantemente fraintesa e disprezzata. Noi sentiamo dire speriamo che le cose vadano bene, andrà tutto bene. Questo è il mantra che viene ripetuto per esprimere la speranza di una ripartenza, di ricominciare a vivere normalmente. E queste cose noi le diciamo e le sentiamo, sebbene molto francamente tutti quanti noi sappiamo che le cose non stanno così, perché gran parte dei nostri auguri, gran parte dei nostri buoni desideri non si realizzeranno. E che se per tanti alla fine andrà bene, così non è stato e così non sarà per molte migliaia di persone che in questa pandemia hanno la peggio e stanno morendo nel mondo intero. La speranza di cui parlo, di cui parla la Scrittura, di cui parla l'Apostolo, non ha niente a che fare con la buona educazione. Per buona educazione noi ci scambiamo gli auguri all'inizio dell'anno, per buona educazione noi diciamo io spero che vada tutto bene. Per buona educazione, sarebbe molto grave se facessimo il contrario, no? Non solo buona educazione, ma anche esprimiamo i nostri buoni desideri con le migliori intenzioni, ma la speranza di cui si parla nella Scrittura non ha a che fare né con la buona educazione, né con i buoni desideri, né con le buone intenzioni e nemmeno con l'ottimismo. Quell'attitudine di chi rifiuta di vedere il male, anche lì dov'è, e pensa che alla fine comunque tutto andrà bene, nonostante tutto. Ma la speranza di cui si parla nella Scrittura, al pari della fede e dell'amore, che sono le altre due cosiddette virtù teologali, è un dono di Dio. È un dono che noi riceviamo da Dio e che deve essere alimentato, deve essere accresciuto, deve essere custodito, così come ci dice il nostro testo, conservato con cura. E qual è il miglior modo per farlo? Secondo quello che abbiamo appena letto in Romani al capitolo 15, il miglior modo per conservare la speranza è quella di curarsi, di fare in modo che sia curata mediante questa consolazione, l'istruzione che viene dalle Scritture. Tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per la nostra istruzione affinché, mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture, noi conserviamo la speranza. Da dove viene quindi la speranza? Qual è l'origine della speranza? La speranza, nel senso più generale, riguarda il sentimento che sorge nel cuore di chi viene a conoscenza di un progetto divino. Quando questo progetto viene comunicato, perché giunge sempre con la rassicurazione che per quanto riguarda ciò che Dio promette, questo progetto non fallirà. La speranza, in questo senso, è qualcosa che precede perfino la caduta dell'uomo, che è connaturata con la creazione di Dio. Quando Dio creò l'uomo, la creazione dell'uomo viene descritta in Genesi al capitolo 1 e Genesi al capitolo 2, Dio disse queste precise parole, disse: Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, e Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. E Dio disse: io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme, questo vi servirà da nutrimento. Qui non c'è soltanto un progetto, un programma, un ordine. Qui c'è una visione che Dio sta dando all'uomo, uno scopo, una finalità, qualcosa per cui avrebbero dovuto vivere insieme, unirsi, far figli, accrescere, riempire la terra, ma anche espandersi, conquistare tutto quanto il creato, affinché tutto il creato fosse pieno di repliche, di immagini di Dio, nel senso di uomini e donne santi e che vivono nell'ubbidienza a Dio. Questa era la visione, e Dio che stava dando all'uomo un progetto, in un certo senso una speranza, ma è maggiormente vero quando il Signore pronuncia le promesse di redenzione dopo la caduta. La prima parola che il Signore pronuncia per alimentare la speranza nelle sue creature alienate, decadute, è il protovangelo, Genesi 3:15. Quando, rivolgendosi al serpente, disse: io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua progenie e la progenie di lei, questa progenie ti ferirà, ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Era una parola di speranza per l'essere umano: verrà una progenie che cambierà la situazione. Verrà il momento in cui questo sodalizio, questa amicizia tra la donna, tra l'umanità e il serpente sarà distrutta a causa dell'azione di Dio. Verrà. Ed Eva cantò di gioia quando generò il primo figlio, perché si aspettava che questi avrebbe veramente risolto il problema del peccato. La speranza noi la vediamo rinnovarsi ogni volta che Dio rinnova le sue meravigliose promesse agli uomini. Pensiamo ai patriarchi, dei quali è detto nell'epistola agli Ebrei che per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità. Partì senza sapere dove andava e per fede soggiornò nella terra promessa, come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio. Abramo, Isacco, Giacobbe ebbero delle promesse e sperarono nell'adempimento. Verrà il tempo in cui tutte le famiglie della terra saranno benedette nella mia progenie. Verrà questa progenie. Verrà il tempo in cui possederò la terra che Dio mi promette. Verrà il tempo in cui ogni cosa veramente andrà bene. Quindi qual è il fondamento della speranza? Ma se noi possiamo dire, se possiamo dire qualcosa con certezza, diremo che il fondamento della speranza del cristiano, del discepolo di Cristo, è la rivelazione di Dio. Il salmista nel Salmo 119 dice al versetto 49: ricordati della parola data al tuo servo con la quale mi hai fatto sperare. Solo chi riceve la rivelazione della volontà di Dio, solo chi riceve la parola di Dio può avere un fondamento di speranza. Per questa ragione c'è tanta gente che è disperata in questo mondo, o addirittura cinica, perché non ha un sicuro fondamento su cui poggiarsi. Il fondamento della speranza, l'origine della speranza è la rivelazione di Dio. E l'alimento primario della speranza qual è? La speranza deve essere nutrita nella quotidianità. E come tutti i sentimenti umani, meglio, come tutte le affezioni del cuore, qualcosa di più profondo dei sentimenti, anche la speranza è soggetta a mutare. O meglio, è soggetta a intiepidirsi. E deve essere mantenuta viva come la fiamma di un camino che ha bisogno di legna, ha bisogno di aria per produrre luce e calore. Così è la nostra devozione, così è la nostra fede, così è il nostro amore, così è la nostra speranza. Dio non ci dona una quantità di speranza che conserviamo in un contenitore stagno e che rimane immutato per tutto il resto della nostra esistenza. La speranza, come l'amore, come la fede, è soggetta a crescere, così come anche a diminuire. E in questo paragone, se la legna sono le promesse di Dio accese dal fuoco della fede, l'ossigeno che rende viva la fiamma è rappresentato dalla meditazione, che presenta in tutta la sua realtà, in tutta la sua attualità, la verità rivelata da Dio. Davide aveva sperimentato, aveva fatto questa esperienza. Nel Salmo 39 egli dice: il mio cuore ardeva dentro di me, mentre meditavo un fuoco si è acceso e allora la mia lingua ha parlato. Uomini, donne che hanno perso la speranza sono giunti a tale condizione perché hanno abbandonato, si sono distaccati dalla rivelazione e hanno cominciato ad ascoltare altre voci. E questo non succede soltanto a chi non ha mai avuto la fede, non sto parlando di persone che hanno avuto e che hanno una vera fede. C'è un esempio nella scrittura che deve farci riflettere: un profeta, un grande profeta, un profeta zelante, un profeta che compì grandi opere per il suo Dio, il profeta Elia. Elia è, lo troviamo nel primo libro dei Re, al capitolo 19, sotto una ginestra nel deserto, esausto, che chiede a Dio di morire, di farlo morire. È disperato. Non ha la forza di andare avanti, pensa che la sua vita ormai è finita, che non c'è più niente da fare per lui, che ormai è game over, finito, ho fatto quello che dovevo fare, adesso basta, fammi morire, non voglio, non posso e non voglio più andare avanti. Ha perso la speranza, perché? Perché piuttosto che continuare ad ascoltare a Dio, aveva prestato orecchio alle parole di una donnaccia che si chiamava Izebel, che aveva detto: gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore, se entro domani tu non sarai scannato come hai scannato quei 400 profeti di Baal. Elia era esausto ed Elia voleva morire. E Dio lo curò. Come lo curò? Come fece sorgere in Elia, nel suo servo, il desiderio di andare avanti, la forza di continuare il cammino, la forza di riprendere il suo ministero, di continuare a fare quello che lo aveva chiamato a fare? Semplicemente gli diede da mangiare, gli diede da bere, lo fece dormire e soprattutto gli fece udire ancora una volta la sua voce, la sua parola. Io non so se c'è qualcuno tra quelli che mi ascoltano che si trova in questa condizione. Non so neanche per quale ragione tu ti possa trovare in questa condizione, ma tu sai in quale condizione si trova il tuo cuore. Non ce la fai più. E potrebbe anche darsi che ciò non è a causa del coronavirus, ma per qualche altra ragione. E hai perso la speranza, perché hai perso la tua capacità di poggiarti sulla sicura parola e rivelazione di Cristo e non odi da tanto tempo la sua voce. Riposati, mangia, bevi, fai il cammino che devi fare e torna ad udire la voce di Dio. Devi alimentare la tua speranza, altrimenti essa avvizzirà. La speranza deve essere poggiata sulla Scrittura, la speranza si alimenta attraverso la meditazione della Scrittura, mediante la quale noi portiamo alla nostra consapevolezza quelle verità, e la speranza ha un indicatore. Qual è l'indicatore del nostro livello di speranza? L'indicatore della nostra speranza è la preghiera della fede. Mediante la preghiera noi ci appropriamo delle promesse di Dio, che sono vivide, rese vivide nella nostra coscienza dalla meditazione. Mediante la preghiera noi reclamiamo devotamente le promesse di Dio, presentandoci al trono della grazia, e otteniamo risposta e conferma. Mentre riflettevo su queste cose, mi è tornata alla mente un episodio che ci viene raccontato, che Francis Schaeffer, un apologeta del secolo scorso, ha raccontato in un libro che ha scritto, che riguardava un'esperienza. Il libro è Morte nella città, e chi l'avesse o chi volesse averlo o volesse procurarselo, è ormai difficile davvero da trovarsi, si trova nel capitolo che credo che sia il nono, che si intitola Le due sedie, l'universo e le due sedie, credo che sia proprio questo il titolo. Racconta di un'esperienza che lui ebbe quando nel 47 stava facendo per la prima volta un viaggio transatlantico su un aereo. Tornava dall'Europa e a un certo punto, a metà del quando si trovava proprio al centro dell'Atlantico, guardando fuori dal finestrino, gli sembrò di vedere che i due motori che si trovavano sull'ala si erano fermati. Lo racconta lui, e lo disse all'hostess, ma lei si arrabbiò pensando che stesse semplicemente cercando di creare allarme. Ma poco dopo, subito dopo, ci fu invece il comandante dell'aereo che disse: siamo nei guai, due motori di un'ala si sono fermati, stiamo precipitando nel mare. Francis Schaffer disse che non poté fare altro che cominciare a pregare perché Iddio intervenisse in quella situazione. Dopo seppe che quando questo aereo stava cadendo, stava precipitando verso il mare, era stato lanciato un SOS e per uno strano caso sua moglie e i suoi figli a St. Louis avevano ascoltato di questo aereo che stava cadendo nell'Atlantico e hanno cominciato a pregare. Schaffer, pagina 142 e 143, racconta che poco prima che toccassero il mare i due motori ripartirono. Arrivati a destinazione, o penso che fecero un atterraggio di emergenza, lui volle parlare con il comandante e gli disse: che cosa è successo? E il comandante rispose: non so dirle che cosa è successo. Succede molto raramente che entrambi i motori di un aereo, di un'ala di un aereo, si fermino, ma sempre quando questo succede, di sicuro non ripartono. Schaffer disse: io lo so che cosa è successo. Io ho pregato il mio Padre Celeste e lui li ha fatti ripartire, ovviamente suscitando l'ilarità del comandante. Ma la mia domanda è semplicemente questa: vi fa ridere anche voi questa storia? Non dovrebbe, perché il cristiano ha una certezza che il mondo non è semplicemente costituito dalle cose che noi vediamo. La nostra speranza è che esiste un Dio che è al di fuori, è al di là, è al di sopra della nostra percezione, che è onnipotente, che può intromettersi nelle questioni umane, che al suo volere può far fermare due motori e può farli ripartire e può cambiare qualunque situazione. Un Dio onnipotente. E la nostra preghiera, che spesse volte è speranza contro speranza, è l'indicatore della condizione della nostra anima. Qualunque speranza che sia fondata su qualcos'altro che non sia la sicura parola di Dio è destinata a fallire. Qualunque speranza in qualunque fraintendimento della parola di Dio è speranza fallace. Ecco perché è così importante non solo leggere, ma avere una buona ermeneutica biblica, cioè poggiarsi su quello che veramente Dio ha detto. Ecco perché la nostra speranza deve essere alimentata dalla pratica della meditazione e sostenuta dalla preghiera continua. Vado avanti. La nostra speranza, la speranza cristiana, ha un fondamento, la rivelazione di Dio, ha un fulcro. La speranza cristiana ruota intorno alla persona di Cristo, del Figlio di Dio. Cristo è il fulcro della nostra speranza, Cristo è il punto fermo è il sostegno, è il caposaldo, è il garante che ci dà speranza. In Lui, dice l'Apostolo Paolo, tutte le promesse di Dio hanno il sì e l'amen. E Cristo è il fulcro della speranza perché Egli è la speranza di Israele. Nell'Antico Testamento sono state fatte meravigliose promesse al popolo di Dio, al popolo di Israele. L'Apostolo Paolo utilizza questa espressione nel suo discorso agli ebrei di Roma, dice che parla proprio della speranza di Israele, è a motivo della speranza di Israele, una speranza nazionale, una speranza del popolo di Dio, che io mi trovo qui. Lo potete leggere al versetto 20 del capitolo 28 degli Atti degli Apostoli, la speranza di Israele. Che cosa era questa speranza di Israele? Da quando Israele era divenuto una nazione, tutti coloro che vivevano nella pietà, nella fede, avevano delle gloriose aspettative. Una giovane ebrea sarebbe diventata la madre di colui che avrebbe schiacciato il capo del serpente antico. La famiglia di Davide, seppure decaduta perché gli ebrei erano diventati schiavi, sottomessi ai romani, aspettava che da essa provenisse il re, il cui trono non sarebbe mai stato scosso, che avrebbe distrutto tutti i regni della terra. Israele si aspettava che venisse un nuovo profeta, uno come Mosè, addirittura più grande di Mosè, il quale sarebbe stato mediatore di un patto nuovo, anch'esso migliore. Quel patto del quale avevano parlato i profeti Geremia, il profeta Ezechiele, un patto fondato su promesse migliori, che prometteva che avrebbe dato a tutti quelli che vi partecipavano non solo una legge, ma avrebbe dato dei cuori nuovi, avrebbe messo il timore di Dio nei loro cuori, avrebbe fatto in modo che chiunque fosse in quel patto non si sarebbe mai più distaccato da Dio, avrebbe amato Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, la forza, avrebbe ricevuto una giustizia che non era propria. La speranza di Israele era che ci sarebbe stato un tempo in cui la nuova nazione si sarebbe riorganizzata, ma riorganizzata non solo politicamente, riorganizzata nella giustizia, nella santità. La speranza di Israele era legata al tempo in cui sarebbe stato sparso lo Spirito Santo sopra ogni carne e in cui i figli, le figlie avrebbero profetizzato e avrebbero ricevuto rivelazione da parte di Dio e quello che era nascosto sarebbe diventato realtà. La speranza di Israele riguardava il giorno in che sarebbe sorto un giorno che sarebbe stato il giorno del Signore in cui Dio sarebbe intervenuto personalmente. Ora, pensate a tutte queste cose. Chi è l'esecutore di tutto ciò? Chi è il profeta? Chi è il re? Chi è colui che sparge lo Spirito Santo? Chi è colui che manifesta la gloria di Dio? È Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, è Cristo il fulcro della speranza di Israele. Colui che è venuto in casa sua, i suoi non lo hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Cristo è la speranza di Israele. Cristo è la speranza della Chiesa. Cristo è la speranza della Chiesa, Egli è la nostra speranza, la speranza di tutti quelli che hanno creduto in Lui. Se guardiamo la Scrittura, se guardiamo il Nuovo Testamento, anche semplicemente basterebbe se guardassimo il Vangelo di Giovanni. Chi è Gesù? Egli è la porta che ci introduce alla salvezza. Egli è la luce che ci guida nelle tenebre. Egli è il pane che ci nutre. Egli è il pastore che ci conduce. È la vite che ci rende fecondi. È la risurrezione che assicura che non morremo mai. Egli è la via, la verità, la vita che ci conducono al Padre. Ecco perché è chiamato nostra speranza e nostra vita. Ecco perché la Chiesa e lo Spirito supplicano e invocano dicendo: vieni, Signor Gesù, torna presto, Signor Gesù. Egli è la speranza della Chiesa. Noi possiamo anche vivere in belle e buone case, circondati da conforti e tutto sommato possiamo pure pensare che supereremo questo momento. Tanti sono quelli che dicono che dopo questa crisi ci sarà una grande rinascita, e non lo sappiamo. Ma io vorrei in questo giorno ricordare a voi, credenti, che solo Gesù Cristo è la nostra speranza, per questa vita e per quell'avvenire. E Cristo è la speranza di Israele, Cristo è la speranza della Chiesa, ma lasciatemi dire l'ultima cosa, Cristo è la speranza del mondo. Egli è il Salvatore del mondo. Sapete dove viene chiamato così? Viene chiamato così, questo titolo lo troviamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, pronunciato da i maledetti samaritani. I samaritani che erano considerati appunto maledetti dai giudei, emarginati, esclusi, eretici. Il popolo al quale apparteneva una donna che aveva avuto 5 mariti, e con loro tutti quelli che possono essere rappresentati in una bellissima parabola che Gesù ha raccontato, la parabola delle nozze, in cui il re doveva fare le nozze per il proprio figlio, aveva mandato i suoi servitori a invitare tante persone e nessuno volle venire, e quando tornarono i servitori gli dissero: nessuno è voluto venire. E allora il re disse: andate per le strade, andate per i crocicchi, andate per le piazze e chiamate i poveri, gli storpi, i ciechi, gli zoppi, e costringeteli ad entrare affinché la casa mia sia piena. Che speranza ha un povero, un cieco, uno storpio, uno zoppo come me? La speranza è Cristo. Per voi è l'Evangelo. Non dire non posso, non dire non mi riguarda. L'invito del Vangelo è universale. Chi ha fame, chi ha sete, chi è stanco, chi è senza speranza, Cristo ti invita a venire. Cristo è la speranza del mondo per noi che siamo malati, per noi che siamo morenti, per noi che siamo deboli, per noi che siamo miseri, per noi che siamo peccatori, per te e per me. Cristo è la speranza. Cristo e non i grandi di questo mondo, né la scienza, né la politica, né alcun altro al di fuori di Lui. Solo Cristo è colui che ti dà una speranza che non delude. Era il 1985, esattamente di questi tempi. Marzo, aprile, 35 anni fa, quando ero un giovane studente di scienze naturali, fui avvicinato da un collega che per primo aprì la scrittura e mi spiegò che Cristo è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, colui che è venuto a morire al posto dei peccatori, colui che il Padre ha mandato nel suo amore affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. 35 anni fa. In 35 anni Cristo non mi ha mai deluso, non mi ha mai abbandonato, non ha mai smesso di perdonarmi, mai smesso di rialzarmi quando sono caduto, non ha mai smesso di essere la mia speranza. E lo sarà. Se il Signore mi darà altri 35 anni di vita, credo di no, per il resto della mia vita, perché Lui è fedele e lo sarà anche per te e per voi che mi state ascoltando. Cristo è la speranza del mondo. Cristo è il Signore, il Salvatore, l'amico, il pastore, il consolatore, è la mia speranza di gloria e può essere anche la tua. E infine, e davvero concludo, qual è lo scopo di questa speranza? Perché Dio dà a uomini e donne come noi, che non meritano nulla, Cristo come nostra speranza? A quale scopo? Perché abbiamo bisogno di speranza? E oggi più che mai ne abbiamo. Ne abbiamo bisogno perché la prova è più che mai severa, lunga. Molti stanno percorrendo la via del declino e cadendo nella spirale della depressione. Ve ne state accorgendo? Cos'è accaduto? Io sto cercando di seguire non solo l'andamento dei miei sentimenti e del mio umore, ma anche quello della gente più, in senso più ampio, in queste settimane. Ormai è un mese che siamo reclusi. Dove sono i video e i meme divertenti della prima settimana? Dove sono i canti e gli applausi e la musica dai balconi? Se vi capita di uscire in città, in particolarmente a certi orari, lo faccio quando devo andare a buttare via la spazzatura, le città sono spettrali. C'è un silenzio spettrale nella città, sembra che ci sia la morte nella città. Le nostre piazze sembrano uno dei quadri surrealisti di Giorgio De Chirico, dove sono rappresentati e sono ben visibili i segni della civiltà e della tecnologia dell'uomo, ma non c'è nessuno per le strade, non c'è nessuno nelle piazze, c'è la morte nella città. Ma Dio ha voluto dare un avvenire e una speranza al suo popolo, perché solo se i nostri cuori saranno colmi della speranza cristiana, soltanto se Cristo dimorerà mediante la fede in noi, adempiremo allo scopo della nostra esistenza. Perché Dio ci dà la speranza? Perché Dio ci dà Cristo? Affinché possiamo vivere per la sua gloria. Affinché possiamo non semplicemente superare la quarantena, non semplicemente superare questo momento, ma vivere per la sua gloria. Infatti la speranza caccia via ogni paura e ci rende attivi. C'è un passo spaventoso nella prima lettera di Pietro al capitolo 4, dove lui dice: la fine di tutte le cose è vicina. Ma guardate come continua: la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati, sobri, per dedicarvi alla preghiera, soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre grande quantità di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri, senza mormorare, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta al servizio degli altri. La speranza, nella certezza che la fine di tutte le cose è vicina, non ci paralizza, non ci deve paralizzare, deve movimentarci piuttosto, ci deve rendere coscienziosi, quei servi fedeli e prudenti di cui si parla alla fine del capitolo 24 di Matteo, il servo fedele e prudente che si dedica al servizio del Signore, che serve i suoi conservi, che si preoccupa del prossimo. La speranza, e qui ho concluso davvero, pacifica il nostro cuore. Dice Paolo: noi siamo salvati in speranza. E c'è un passo che faccio mio, una parola che l'Apostolo pronuncia scrivendo ai Filippesi, parlando di sé. Dice così: secondo la mia viva attesa e la mia speranza, Filippesi 1:20. Di non avere da vergognarmi di nulla. Ma che ora, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita sia con la morte, perché per me il vivere è Cristo e morire guadagno. Non avremo nulla di cui vergognarci nel giorno del Signore, non perché avremo vissuto bene, non perché avremo fatto tutto il nostro dovere, non perché non avremo peccato, non saremo venuti meno. Non avremo nulla di cui vergognarci, perché Cristo è in noi, ed è la nostra giustizia, ed è la nostra pace, ed è la nostra speranza, ed è colui che ci dà accesso al Padre. Nessuno è più apatico di chi non ha speranza. Volete perdere un alunno nelle vostre classi? Ditegli così: non c'è niente da fare, quest'anno sarai bocciato. Cosa vi aspettate, che da ora fino alla fine dell'anno cosa farà questo ragazzo? Questo ragazzo, se prima faceva zero, adesso farà meno di zero. Non c'è nessuno che è più apatico di chi non ha speranza, mentre non c'è nessuno che sia più attivo di chi ha una speranza solida, anche quando il mondo intero è contro di lui. Fratelli, questa mattina avrei voluto predicare, avevo in mente di predicare un messaggio sul giudizio, ma ho pensato che questo non è il momento di predicare sul giudizio, ma è il momento in cui è necessario predicare sulla speranza. E spero col mio cuore che queste parole abbiano dato speranza al vostro cuore, e che questa speranza vi mobiliti, ci mobiliti per essere attivi in questo mondo, per vivere alla gloria di Dio. Amen. Padre Celeste e Dio Onnipotente, nostra vita, nostra forza, nostra speranza. A te l'onore, la gloria e il ringraziamento, perché noi che eravamo senza speranza, perduti in questo mondo, siamo stati raccolti sotto le tue ali e tu ci hai dato un avvenire e una speranza. Ti ringraziamo per i buoni pensieri di pace e non di male che hai avuto verso dei peccatori quali noi siamo. Ti prego e ti preghiamo insieme, raccogli sotto le tue ali, o Signore, tanti figli di Dio ancora dispersi e disperati. Te lo chiediamo nel nome di Gesù.